Ciao, ti presento Jack.
Vabbè, allora, ieri dicevamo che arriva l'estate e oggi è arrivata. Tipo cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua, eccola qua. Citazioni, vabbè. E come giustamente notavano e facevano notare di Smealone scoppiano i concerti di botto internazionali, cioè tra oggi e fine settimana.
Settimana pieno.
Cioè, ma cioè capito,
totale.
Pieno. Poi come se non fosse martedì, come se giovedì non fosse giovedì, e quindi bisogna andare a vedere Kendrick Lamar, perché vabbè. Ieri abbiamo fatto un po' una chiama su quelli che sarebbero oggi andati al concerto dei Rolling Stones a San Siro. Oggi potremmo farla sul Carro Ponte, dove c'è questo sorta di festival punk all in one. Ci sono i Legwagon, ci sono gli Offspring, ci sono ovviamente i Pancreas. Cioè, a noi interessa sapere che ci andate, ma soprattutto ci interessa sapere, una volta che ci siete andati, come sta?
Mi sono piaciuti.
Esatto.
Ho fatto schifo.
È un po' l'estate del ritorno ai live. Raccontateci un po' le emozioni che le accompagnano, perché è una roba che ci piace chiedere anche agli artisti, lo stiamo facendo spesso, no? Di raccontarci questi primi palchi dopo i 2 anni di stop, ed effettivamente loro delle differenze anche sull'affrontarli le hanno. Fateci sapere anche voi come si sta lì sotto, come ognuno di voi se la sta un po' vivendo, con le vostre recensioni. Quindi oggi nulla, perché domani aspettiamo tutta l'orda del Carro Ponte.
E anche dei Rolling Stones.
Esatto, è l'orda di San Siro. Poi dopo noi venerdì parleremo credo solo di Kendrick Lamar, ma vabbè, questo è così, vi tocca.
Sappiatelo.
Oggi in realtà partiamo parlando di live, perché nella prima pagina ci collegheremo con Mattia Guastafierro, che insomma, oltre a essere serissimo professionista della redazione giornalistica, è anche sfegatato fan dei Red Hot Chili Peppers, e quindi era in quelli Firenze sotto quel palco, e ci faremo raccontare appunto quel palco, anche per darvi un po' un'idea di quello che ci aspettiamo da voi come feedback. È chiaro che lui è un Pulitzer, quindi lo farà meglio di chiunque altro. Dopodiché andremo al Medimex, o almeno ci faremo trasportare al Medimex dal buon Pardo. Prima però, come al solito, vi ricordo i contatti 331-621-4013 per SMS e Telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail. E poi si parte con l'artista della settimana. Questa settimana risponde al nome di Bart is Strange, e questa è Ivy Hart.
There's reasons for heavy hearts. This past year I thought I was broken. You look so nice in a cherry scarf. We should go to Toronto more often. I never for heavy hearts. This past year I thought I was broken. You look so nice in a cherry scarf. We should go to Toronto more often. Yeah, I never want.
Heart, but it's strange ad aprire la puntata di Jack di oggi. Un saluto a Bruno che in merito alla questione Rolling Stones e San Siro ci manda in realtà un'immagine del logo del Milan in cui si incastra la famosa linguaccia degli Stones con tinte rosso-nere, e in realtà si lega a una notizia proprio di oggi che unisce la band inglese adesso dico una cosa che farà arrabbiare colui che già è in attesa al telefono, alla vera squadra di Milano, alla prima squadra di Milano, perché c'è una collaborazione, si chiama Sympathy for the Devil, citando appunto un successo degli Stones, che unisce e unirà le due realtà, proprio nel giorno, tra l'altro, in cui appunto gli Stones cantano a San Siro, che tra l'altro è appunto lo stadio del Milan, ricordiamolo sempre. Benvenuto Mattia Guastafierro.
Ciao Matteo, ciao agli ascoltatori, lo stadio del Milan per ora, perché magari vi spostate a Sesto, eh?
Ah, può essere, sì, è vero, è vero. Dove andiamo a giocare al Carro Ponte, così rimaniamo in zona dove si fanno anche i live ed è comodo. Senti Mattia, a parte le provocazioni che ti ho già lanciato prima ancora di salutarti, in realtà ti abbiamo qua perché questa prima parte, in una giornata, dicevamo, in cui Milano è piena, è una settimana in cui Milano è piena di live internazionali, già ieri dicevamo però che è un periodo in cui l'Italia, per recuperi, perché bisogna, cioè c'è questa voglia di tornare ad aprire, è davvero piena di grossissimi eventi, e tu, da bravo amante dei Red Hot Chili Peppers, sei stato a Firenze Rocks l'altra sera a guardare il concerto, e quindi ora ci servirà tutta la tua esperienza da giornalista per raccontarci com'è stato. Dovrai ovviamente venire a patti con il tuo lato fan.
Sì, non è semplice.
Immagino.
Sì, sono stato a Firenze, devo dire, anche mi colpisce molto il fatto che i Red Hot, che sono tornati con Frusciante, il mitico chitarrista John Frusciante, che è tornato per la seconda volta nel gruppo dopo averla lasciata già, se non sbaglio, circa 15 anni fa. Mi colpisce il fatto che avessero scelto una sola data a Firenze, ad esempio a Milano no, dove avrebbero facilmente riempito anche San Siro. Invece no, solo una data in Italia, però sappiamo che a Firenze Rocks era già programmato da più di 2 anni, poi col Covid, la pandemia, il Firenze Rocks è saltato per 2 anni di fila. Però che dire, è stato un concerto bello, figo, loro sono in forma e sono davvero i soliti classici Red Hot Chili Peppers elettrici, saltellanti, nonostante l'età. Anthony Kiedis senza maglietta già dopo la seconda canzone, Flea che addirittura, il bassista che addirittura si è messo a camminare sulle mani, quindi da quel punto di vista sicuramente le aspettative sono state ripagate, 60 anni hanno più o meno circa, ma soprattutto il pezzo forte del concerto è stato rivedere di nuovo sul palco in Italia John Frusciante, che è forse il vero grande genio della band, il chitarrista appunto che non si vedeva in Italia da tantissimo tempo, un'esperienza unica da quel punto di vista.
Ma come, cioè, proprio com'è stato essere intanto, cioè, tornare in mezzo a così tanta gente, perché suppongo che all'interno di questo festival ci sia stata una quantità di gente incredibile, e poi vedere comunque una band storica come i Red Hot?
È stato bellissimo sicuramente ritrovare tutta la gente, la folla, 65.000 persone c'erano a Firenze per i Red Hot Chili Peppers. Non so gli altri concerti, le altre date che erano in programma, quante persone sono arrivate alla fine, ma parlando un po' così lì tra il pubblico si diceva che erano sicuramente di più, perché i Red Hot Chili Peppers in Italia con Frusciante non si vedevano da anni, quindi molta gente ne ha approfittato. È stato bellissimo anche scambiarsi il sudore, no? Quelle cose che, che nei concerti un po' ci mancavano, e poi c'era un caldo incredibile, quindi si sudava tantissimo. E tra l'altro non c'era solo i Red Hot Chili Peppers, c'erano anche altri artisti prima di loro, ad esempio il rapper Nas, un rapper che conosce molto bene Matteo Villacci, perciò
sì, non sono io, ci sono un paio di persone che conoscono Nas,
certo.
sì. Però insomma livello altissimo anche lì, anche in apertura, cioè doveva esserci Asap Rocky, vi siete beccati Nas. Mi dicevi che gli stessi Red Hot hanno, come dire, gli hanno un po' reso omaggio.
Sì, Flea ha preso la parola e ha detto è stato un onore incredibile per lui condividere lo stesso palco con Nas, quindi farsi una giornata intera in questo modo, tornare a vivere una giornata intera di musica dal pomeriggio fino alla sera tardi, è stato sicuramente emozionante, bello di nuovo farlo ancora una volta.
Allora ti faccio un'altra domanda, tornando un po' alla questione Frusciante, lo hai detto, insomma era anche il ritorno live in Italia non solo dei Red Hot ma dei Red Hot con Frusciante. Quanto si è sentito questo? Che peso ha avuto il ritorno del chitarrista proprio da un punto di vista di suono?
Tantissimo, perché l'adrenalina, il suono, la melodia che trasmette Frusciante secondo me è proprio il marchio di fabbrica della band. Infatti si era un po' perso con gli altri chitarristi, con Dave Navarro naturalmente anni e anni fa ormai la band aveva preso tutta un'altra direzione, invece con Josh Klinghoffer, che è un po' l'allievo di Frusciante che l'aveva sostituito in questi anni, più o meno si è cercato di seguire la stessa impronta musicale, ma comunque si sentiva la differenza, una differenza che è intima, intimistica, proprio la melodia, la dolcezza di Frusciante che si sposa alla grande poi con gli altri artisti del gruppo, era qualcosa che mancava. E lì sul palco invece questo, devo dire, si è risentito tantissimo. Che poi Frusciante è sicuramente uno dei guitar god della musica rock contemporanea, ma la sua qualità principale è sempre stata un po' quella della melodia, dell'essere tutt'uno con la chitarra, è meno tecnico, diciamo così, la tecnica forse interessa meno a Frusciante, quello che più gli interessa è far trasmettere un'emozione ed essere un tutt'uno con il suo strumento. Questo si è sentito molto, ne ha beneficiato tutta la band, infatti anche Anthony, Flea, Chad Smith, si vedeva che erano più coinvolti musicalmente rispetto al passato, era un tutt'uno come sono sempre stati i Red Hot con Frusciante.
Anche perché poi live, parlando di band e di suono, i Red Hot sono una band che forse l'unica da un punto di vista rock così esposto, sostanzialmente suona sempre, ci sono moltissimi momenti anche di jam session e un po' di improvvisazione, ci sono stati anche questi momenti a Firenze, come li hanno gestiti, insomma, e soprattutto che chimica c'era, perché quelli alla fine sono momenti in cui se una band c'è lo vedi in qualche modo.
Sì, ci sono stati, e invito gli ascoltatori, i fan delle Red Hot Chili Peppers, se vorranno, a cercarsi i video su YouTube del concerto di Firenze, in particolare la jam introduttiva di Californication, che anche quello è un po' una tradizione per i Red Hot Chili Peppers, la introducono sempre da una jam che fanno Flea e Frusciante, uno di fronte all'altro, a pochi centimetri di distanza l'uno dall'altro. è quasi come se stessero parlando i loro strumenti uno di fronte all'altro, e quella è stato uno dei momenti sicuramente più elevati di tutto il concerto, forse anche di più della stessa canzone, dico la verità, io l'attendevo molto di più della stessa canzone, quella è anche la gem introduttiva del concerto stesso, cioè quella che ha aperto poi Can't Stop, che è stata la prima canzone delle Red Hot Chili Peppers sul palco di Firenze. Quei due momenti di jam session sono stati sicuramente indimenticabili, almeno per me, ma credo per tutti quelli che erano lì presenti.
Allora, ovviamente, grande assente Under the Bridge, questo lo si è capito, se anche per caso si è incappati in uno qualsiasi degli articoli che parlano di quel concerto, anche se ultimamente pare proprio che la mettano in scaletta e la cancellino sistematicamente. Andiamo a chiudere con un brano che mi hai chiesto tu, che però mi hai chiesto, ma vuoi che chiudiamo con un brano che hanno fatto o con uno che mi piace? Deduco che non l'abbiano fatto questo, quindi...
No, non l'hanno fatto, ma non lo fanno mai di solito.
Perché è il tuo preferito e stai qua. È proprio una roba tra te e loro. E loro dicono, vabbè, questo Mattia se lo ascolti su disco.
Noi... Esatto.
Oppure
tra l'altro, Matte, posso dire una cosa su Under the Bridge? Un po' una curiosità, anche un giallo quasi. Perché in questi giorni i Red Hot pubblicano sul proprio profilo Instagram sempre le scalette di tutti i concerti, sia Budapest, che è stato quello prima di Firenze, sia Firenze, la canzone di chiusura doveva essere Under the Bridge, ma c'è una bella linea che cancella la canzone, sostituita da By the Way. È un giallo, perché se hanno deciso di non contemplarla più nella scaletta, come mai puoi mostrare nella fotografia che effettivamente in realtà era all'inizio prevista, era programmata, era prevista.
Io la mia te l'ho detta e te la ribadisco, cioè ci sono quei brani che alcune band, alcuni artisti, se non fanno la gente si arrabbia, e secondo me il messaggio esplicito è proprio, oh, non ci rompete, non la facciamo, te lo dico chiaramente, eccola qua, la cancello. Secondo me è un messaggio che bisognerebbe leggere così. Comunque no, andiamo a chiudere invece con il brano che hai scelto. A questo punto ti chiederei come mai questo brano, cos'è che ti lega a Knock Me Down?
Beh, Knock Me Down è un brano appunto di uno dei primi album, Mother's Milk, se non erro, appena che non sto facendo una gap clamorosa, sì. Mother's Milk, che è il primo album di Frusciante, anche qui se non sbaglio, è quello appunto del suo esordio da giovanissimo con i Red Hot Chili Peppers, di cui era un grandissimo fan. Perché appunto i Red Hot prima di lui avevano un altro chitarrista morto tragicamente, il Slovak, quindi il primo album di Frusciante in cui si esprime tutta la potenza del funk rock che forse i Red Hot hanno contribuito a fondare anche lì a cavallo tra gli anni 80 e 90. È il mio album preferito, Mother's Milk, più di Blood Sugar Sex Magik, devo dirlo, che è quello che li ha consacrati, e Knock Me Down ogni volta è una scarica di adrenalina e di energia pura che fa bene all'umore, fa bene a tutto quanto.
E allora facciamoci del bene, grazie mille Mattia per questo racconto, e vabbè, ci vediamo qui poi, tipo domani, quindi buona serata Mattia Guastafiero.
Grazie, ciao a tutti, ciao, un abbraccio, ciao.
Ciao, ciao. Knock Me Down, Red Hot Chili Peppers. È bella questa idea che, insomma, qui con Jack a settembre si sia presa un po' in mano la musica, quando ancora non si poteva fare, non si poteva andare live. Adesso sta esplodendo tutto e noi ci facciamo un po' da parte. Torneremo poi a settembre. Si spera che le cose in mezzo abbiano ripreso un respiro di normalità. Però è bello questo momento, no? In cui tutto sembra essere amplificato. E in qualche modo in questa settimana davvero qui a Milano lo è. Saluto Vera, saluto Martina che scrive: ma Vito, avete una curiosità, perché il libro di Brizzi si intitola Jack Frusciante, è uscito dal gruppo, se il chitarrista si chiama John? Per una questione di diritti, di non pagare i diritti e insomma per evitare questioni legali e robe del genere. Per cui è molto semplice la risposta.
Così.
Dicevamo che stasera, a proposito, a Milano, insomma andiamo avanti un po' con questa parentesi prima di trasferirci al Medimex dal Buon Pardo, ci sono anche i The Killers che sono a San Siro,
all'ippodromo.
Vanno a togliere un po' di polvere dal palco prima che arrivi.
Esatto, lo preparano.
Esatto, perché Kendrick Lamar. Adesso scherzi a parte, The Killers, un gruppo live pazzesco. C'è cioè un gruppo pazzesco live. Ne ho degli ottimi ricordi. Brandon Flowers e Company sono usciti con Pressure Machine, tra l'altro, nel 2021, sempre un po' in coda a questo lungo lockdown, un disco figlio della provincia dello Utah di cui Flowers è originario, un disco da cui ci andiamo ad ascoltare, mi stavo incartando, ci andiamo ad ascoltare Quiet Town, loro sono i The Killers.
Oh yeah, oh no, the train, every two or three years the train kills somebody. Every two or three years, yep. Everybody knows about the train, okay? You hear it constantly. I think the train is a way to find your way out of this life if you get hit by it.
This car. another Saturday.
May 16, Legwagon, alle 15:04 minuti, Legwagon questa sera con un esercito di altra gente sul palco del carro ponte a Sesto, con gli Offspring, per dire, con i Pancreas, per dire, con, vabbè, insomma, non possiamo elencarli tutti perché abbiamo solo una mezz'ora scarsa da qui a quando dovremo rendere la linea al GR delle 15:30, e in questa mezz'ora in realtà ci riempiamo le orecchie e tutti i nostri sensi del buon pardo che abbiamo spedito al Medimex di Taranto, che si è concluso l'altro ieri, di fatto, il 19. Ben ritrovato, Pier.
Ma ben ritrovato a te. Ma cosa è il modo di presentarmi? Mi dici che rompo le scatole e riempio tutti i buchi possibili?
No, ho detto che riempirai i nostri sensi.
Avremmo da dire, da fare, cioè, ma c'è il buon pardo
che ha la precedenza perché, come sai, tu sei in cima alle nostre priorità. Ma raccontaci un po' del Medimex di questa edizione. Sappiamo che poi ci sarà quella di Bari. Com'è andata?
È andata molto bene, ovviamente non c'era il pupurrì di cose che si concentrano su una sola sede, perché questa volta appunto è spalmata su due, però c'erano appuntamenti prestigiosi e io ne ho un po' messo qualcosa nello speciale, perché c'è il concerto di Nick Cave raccontato, c'è un'intervista a Rabri Powell che è diciamo un pezzo di storia del rock, perché ha disegnato le copertine dei Pink Floyd, ma anche di un sacco di altri artisti, li ho messi nella playlist. È un pezzo di storia del rock anche parlarci, cioè è stato veramente emozionante. E poi c'erano anche i buoni Calibro 35, che comunque avevano un progetto da presentare riguardante Morricone, che di cui avevano dato anteprima proprio al 1 maggio di Taranto, dove mi avete mandato comunque.
Esatto.
Sempre.
Ormai praticamente sei tarantino come la birra Raffo, cioè sei rosso-blu.
Sì.
Diciamo.
Cioè, chiamami Peroni, sarò la tua birra, invece chiamami Raffo, sarò la tua birra. Cioè,
stupendo, è uguale. Sarà il tuo pardo.
È un'attualizzazione 2.0,
totale,
un po' sudista.
Pier, grazie mille. Ricordiamo appunto che ci sarà il Jackbox tuo subito dopo il GR delle 15:30. Adesso ci andiamo ad ascoltare il tuo racconto di questo Medimex, diciamo parte 1. Un grandissimo abbraccio, sei sempre il numero 1.
Anche tu, e così siamo in due. Grazie,
esatto.
Ciao.
Ciao, ciao Pier, ciao, ciao.
Buongiorno a tutto il pubblico di Jack. In questo weekend di temperature impossibili, a noi è invece toccata la fortuna di godere delle brezze di ben due mari, il Mar Grande e il Mar Piccolo. Potremmo dire proprio con Pasolini che ci è sembrato di vivere all'interno di una conchiglia, di un'ostrica aperta. Queste sono le parole che Pierpaolo ha usato quando viaggiava sulla sua Fiat 1100 per tutta l'Italia. Quando tocca Taranto, forse dice le sue parole più ispirate in quel libro che si chiama La lunga strada di sabbia. La nostra strada per Taranto non era fatta di sabbia, o perlomeno non era fatta solo di sabbia, ma di musica, cinema, immagini, cultura pop. Era insomma la strada del Medimex. Ci facciamo dare il là dai Pink Floyd.
prima impressione la faccio raccontare, la faccio rappresentare da una persona che è l'istituzione, ovvero Cesare Veronico. Il Medimex è connotato in un territorio, questa volta anche in due città, e un tassista era preoccupato. Non è che stanno spostando il Medimex, ma
il Medimex è unico e si svolge con le sue attività in due città. Quindi noi lo stiamo immaginando come un'unica iniziativa. Prima si svolgeva all'interno di una città in vari luoghi, adesso si svolge in due città con luoghi che sono spesso speculari. Per esempio a Bari il concerto dei Chemical Brothers si terrà su una rotonda sul mare.
Allora ricordiamo anche che cosa succederà al Medimex di Bari, perché così chi si trovasse in vacanza in Puglia sa che può venire qui a Taranto a vedersi la mostra. Grazie. Esce Pink Floyd, sì. Anzi, no, mi correggo, è su Hypnosis, quindi sulle copertine realizzate da Hypnosis per una marea di artisti famosissimi, sì. La mostra è su quello, mentre il videomapping è solamente Pink Floydiano.
Sì, dalle porte dell'alba al muro,
un bellissimo show, si vede il muro dei Pink Floyd ricostruirsi e poi infrangersi, sì, sulle mura del castello, sì, ed è un colpo d'occhio meraviglioso. Invece a Bari può vedere gli Showcase, che nella, sì, precedente edizione io ho visto qui a Taranto,
sì,
e invece questa volta saranno a Bari.
A Bari, sì, okay. Sono i gruppi vincitori del bando Nostro Record, perché il Medimex è un'azione di Puglia Sounds. Uh-huh. Ed è sostanzialmente la vetrina di tutte le nostre iniziative.
Taranto e Bari si guardano in cagnesco come...
Sempre, è un derby, sì, nei confronti, uh-huh, dei baresi, è un derby. Sì, sì, da parte di tutto il resto, okay. Ma credo che sia per tutti i capoluoghi un po' così, no?
Ok, quindi tu ti devi destreggiare fra le due realtà.
È facile essere ben voluti se porti i Hip Hop, certo, o i Placebo, o Chemical Brothers, o Nick Cave, insomma, certo, si vince facile, no?
Io non posso che dire che da parte del pubblico di Radio Popolare vogliamo molto bene al Medimex, alle sue iniziative, e speriamo che nel prossimo futuro e anche a Bari ci sia occasione per tanti dei nostri amici che sono dei viaggiatori per eccellenza di venire qui e vedere tutte le meraviglie che il Sud ha saputo organizzare per i turisti che lo percorrono in lungo e largo fra i due mari e fra anche le tante culture che lo hanno, sì, animato nei secoli.
E noi siamo lietissimi di questa simpatia da parte di Radio Popolare che sentiamo sulla nostra pelle e che ovviamente, come si potrà dedurre dalla nostra chiacchierata, è assolutamente ricambiata.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie a Cesare Veronico, a presto.
Grazie.
Questa è una registrazione effettuata al MARTA, al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, e sono in compagnia di Aubrey Powell, che insieme a Storm Thorgerson, poi dopo la morte di lui da solo, è autore di tutte le immagini di copertina degli album dei Pink Floyd e non solo. Abbiamo avuto il privilegio e l'onore di visitare con lui la mostra e di commentarla mano a mano attraverso le opere. Qui ci troviamo all'inizio, siamo partiti dalla copertina di Dark Side of the Moon e gli abbiamo chiesto da dove è venuta fuori l'idea di rappresentare la musica dei Pink Floyd attraverso un prisma di luce. Ecco, ci dice che quando è andato insieme a Storm agli studi di Abbey Road per discutere con i Pink Floyd sulla nuova immagine di copertina, ha trovato Richard Wright, il tastierista del gruppo, un po' sul piede di guerra, perché dice: guarda, ci siamo stancati, mi sono stancato delle vostre immagini così astratte, ci vuole qualcosa di più concreto, qualcosa che somigli a una scatola di cioccolato. Allora loro sono stati un po' a pensare, anche un po' depressi, perché comunque sembrava che andare su delle cose concrete fosse lontano dal loro stile, e per caso si imbattono in un libro di fisica sulla rifrazione della luce, proprio ci racconta Aubrey che Storm, visto l'oggetto, gli dice: guarda, questo è proprio quello che dobbiamo fare. E allora lui lo disegna su una tavola e lo porta al gruppo, e immediatamente, senza valutare nessun'altra alternativa, la band concorde nel dire: questo è quello che sono i Pink Floyd proprio in questo momento. Quindi ci dice ancora Aubrey Powell: si tratta di una immagine semplicissima che però è diventata iconica per tutto il rock and roll. E ci dice anche una cosa molto interessante, che i Pink Floyd in quel momento stavano proprio diventando una grande band, quindi stavano aumentando la portata dei loro show da un punto di vista anche scenico, ma il loro modo di stare sul palco era quello di rimanere in una situazione di buio e avere la luce dietro e anche davanti, come se fosse generata e li attraversasse, li superasse, no? E loro fossero immersi nella luce, e il concetto di rifrazione riuscì ad assecondare questa loro attitudine anche quando la portata degli show divenne molto più grande. In calce alla domanda chiedo a Aubrey Powell di spiegarmi un po' la simbologia della piramide, che sta sia sulle cartoline all'interno del packaging sia sul poster che è sempre dentro. Come mai? Perché la perfetta rifrazione della luce è rappresentata da un prisma a tre facce, e quindi da questo l'aggancio con l'esperienza reale era proprio l'Egitto delle piramidi, e quindi loro andarono a fotografarle sul posto. Tra l'altro mi mostra la foto originale e mi dice proprio che nulla è più rimasto come ai tempi in cui le riprese furono fatte. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train? Adesso Aubrey ricorda di quando si sono recati agli studi di Abbey Road per discutere di Wish We Were Here, e hanno portato con loro alcuni disegni che parlavano di assenza e di mancanza di sincerità, soprattutto nel mondo dell'industria musicale. E in particolare Roger Waters all'epoca era veramente disilluso, e allora venne fuori l'idea dei due uomini d'affari che si stringono la mano e uno dei due prende fuoco perché l'altro lo inganna. Allora l'uomo che prende fuoco simboleggia i Pink Floyd e la loro nuova attitudine nei confronti dello showbiz, quindi la loro disillusione, e invece lo showbiz è rappresentato dall'uomo d'affari che rimane illeso e fa bruciare gli altri. Questo significato si può applicare alla vicenda di Syd Barrett, che diventa a questo punto come una vittima simbolica che, bruciando, è sfuggita al destino al quale loro stanno in qualche modo soggiacendo. Ecco, quindi, chiudendo il cerchio, come diventa importante la figura di Syd Barrett all'interno di Wish You Were Here. Mi viene assolutamente naturale chiedere a Aubrey Powell qualcosa, un ricordo di Syd Barrett. Il viso si rabbuia per un istante e mi dice di essere stato un suo compagno d'appartamento e che nell'ultimo periodo era come se il suo sguardo fosse diventato nero, come se dagli occhi non ci fosse alcuna espressione.
Many fools playing to roles, trying to impress but feeling rather empty. I had another dream. Game. They're in the scene I should have been. Go out to a show. So what can I do? I can't think what to say. She sees through anyway. Out of the front door I go. Slow, arriving late.
Because there was no Photoshop in those days.
Ecco.
I'm going to Hollywood.
Dice Aubrey che non c'era Photoshop all'epoca, quindi si doveva fare tutto dal vivo, quindi sono andati a Hollywood, hanno cercato uno stuntman che indossasse i panni dell'uomo d'affari che brucia. Io gli chiedo se è ancora vivo, lui mi assicura di sì, scherziamo un po', e della nostra lunghissima chiacchierata vi riporto giusto due aneddoti ancora, sono molto divertenti. Il primo riguarda il grande maiale di Animals, che da allora poi diventerà anche una presenza fissa durante i concerti proprio dei Pink Floyd. Il maiale era stato progettato per essere gonfiato, all'inizio non riuscivano a gonfiarlo, poi provano, riescono finalmente a gonfiarlo e il maiale prende il volo, si innalza altissimo, sfugge completamente al controllo, siccome era di plastica non veniva intercettato dai radar, alla fine lo trovano proprio in aperta campagna, dopo averlo cercato anche con annunci in TV e radio. E il farmer nella cui proprietà si è andato a depositare il maiale dice: sì, ce l'ho qua e mi sta anche spaventando le mucche. Un altro aneddoto riguarda invece una volta che si sono recati a Los Angeles nella sede americana della casa discografica e il discografico di turno li guarda e dice: chi di voi è Pink?
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
È davvero difficile raccontare il concerto di Nick Cave a chi non c'era domenica sera il 20 di giugno, perché era veramente come essersi recati da un amico che sta soffrendo e ti dice: adesso ho bisogno che tu sia accanto a me, che tu stia vicino a me. È stato un live tutto di abbracci, di battiti, di richiami, di muscoli tesi, di sputi, come se Nick volesse andare incontro al dolore per accelerarne lo sfogo e non volesse farlo da solo ma insieme a tutti noi. Aver perso due figli l'ultimo un mese fa e cantare una canzone come Children è proprio questo. Dopo i momenti più intensi, i momenti intimisti, i momenti di confessione, l'energia che ha Nick è tale che ha proprio bisogno di battere i piedi sul palco per poterla sfogare. Comunque c'è una cosa che ci tiene tutti stretti al suo volto, ai lampi di ironia, un po' da loser, ed è la musica, di altissimo livello e ad un prezzo popolare. Beh, sicuramente più popolare del solito, 25 euro. Compresi nel prezzo ci sono l'abbraccio del mare e quello di un pubblico come questo.
In the cool evening air, we'll Sometimes it's better not to say anything at all. Your body is an anchor, never asked to be free. Just wanna stay in the business of making you happy. Well, I'm just waiting for you, 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 waiting for you.
Nick Cave a chiudere questo racconto della tappa tarantina del Medimax 2022 a cura del buon Pardo, che ha curato anche il Jackbox che andremo ad ascoltare subito dopo la pubblicità e subito dopo il GR delle 15.30 che sta arrivando, quindi noi ci sentiamo tra qualche minuto, state lì.
Jackbox, la mezz'ora musicale super gettonata di Jack.
Allora, Ilaria, siamo pronti per farci da parte?
Ufficialmente. Sì, dai, sì, come sempre, siamo sempre pronti
a farci da parte. È arrivato il momento del Jackbox, la selezione musicale quotidiana di Jack, a cui affidiamo la terza pagina del magazine, come sempre. Oggi l'ha curata il buon Pier Pardo, e infatti lo ha intitolato Medimix, dal Medimix. Va bene, non vi diciamo i titoli, ve li diciamo in fondo. La playlist a vostra disposizione sul profilo Spotify Matteo Villacci, seguitelo, ci sono tutte le playlist di Jackbox, delle mie conduzioni e quant'altro. Seguiteci se no su Instagram, per quanto mi riguarda Matteo_Villacci, Matteo_Villacci, e lì trovate ogni giorno nelle stories la playlist. Se no seguite Ilaria e Ilaria Bonelli, facile. Mettiamo la moneta e andiamo ad iniziare l'ascolto del Jackbox di oggi.
For you, ooh, for you, ooh, for you. Oh. stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Signore, se lanci uno strale, sbaglia mira per favore, non farmi del male. Giuro in ginocchio qui in mezzo alla pista, te lo giuro sulla pelle, io non l'ho fatta apposta. Perciò, signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Non so com'è, ma è accaduto. Lui è entrato nel bar con lei e si è seduto. Io ero lì, affascinato. La sua carica sessuale si spandeva nel locale. Ed io, di desiderio stavo male. Così mi sono avvicinato e a giocare. Avevo un fu e lui due coppie. Cosa rilanci se non hai più niente tranne lei? Se perdo, tu l'avrai. Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Occhio di riguardo per il tuo chitarrista. E le sue corde hanno vibrato. In una notte io quel sogno l'ho bruciato. Mentre dormiva son scappato. Con le gambe intorpidite, le scarpe ancora slacciate. Gambe intorpidite, le scarpe ancora sbracciate. Con il mio mazzo di carte truccate.
Questo è Jackbox. Senti come suona.
Cool.
Jackbox, mezz'ora di prelibata selezione musicale a cura di Jack.
Burning, and the feel of your touch gives me fright.
Fox, ancora una canzone, un gettone, la felicità.
Good morning. Oh, good afternoon. Good night.
Vabbè, Ilaria, facciamo così. Visto che sono 6 le canzoni che dobbiamo andare a, ad annunciare, che hanno composto il Jackbox di oggi a cura del buon Pardo, e che una tra l'altro è in giapponese, ce la siamo dovuta far tradurre, traslitterare da Disma, Pestalozza, grazie Disma.
Grazie Disma.
Andiamo a interrompere questa What's That You're Doing di Paul McCartney nel remix del 2015 e iniziamo a elencare i brani che hanno composto il Jackbox. Siamo partiti con Mambo Sun dei T-Rex e poi il chitarrista Ivan Graziani che ha fatto esultare Davide all'ascolto. Davide che ha capito che va ringraziato l'autore del Jackbox, non noi.
Esatto.
Anche se poi in realtà loda anche noi. Cosa?
Noi prendiamo sempre ringraziamenti.
Bravissimo Davide. E poi arriviamo al brano di Yumi Matsutoya che si pronuncia Michikado no pessimistu. E significa angolo della strada pessimista, qualcosa del genere. Più o meno a grandi linee, così. Così dice Disma e noi giustamente.
Noi recitiamo,
esatto,
che ci viene detto.
Esatto. Calibro 35, Svegliati e uccidi, e poi Led Zeppelin con Fool in the Rain. E appunto, What's That You're Doing? Paul McCartney nel remix del 2015. Siamo arrivati in fondo anche oggi. La playlist la trovate traslitterata correttamente anche in giapponese sul profilo Spotify Matteo Villacci, seguitemi, e insomma si condivide un sacco di musica da settembre fino all'infinito. Oppure seguiteci su Instagram e lì ogni giorno, per quanto mi riguarda, nelle stories trovate la playlist del Jackbox, Matteo_Villacci, Matteo_Villacci, oppure Ilaria Bonelli. Ma seguite tutti e due, non è che
esatto,
è un'alternativa.
Dai,
si può fare. Noi torniamo domani alle 15.30, ora Cecilia Di Lieto con Considera l'armadillo. Un saluto e un buon pomeriggio a tutti da Matteo Villacci.
E Ilaria Bonelli, ciao!